La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Efficace, molto pertinente e azzeccata questa colonna sonora. L'Oiseau era il brano che abbiamo scelto come introduzione alla rubrica Visti in prima visione. Alain Goraguer, l'autore delle musiche di questo film, di cui ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che accogliamo volentieri ai nostri microfoni. Bentornato Marcello.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio.
Carissimo, oggi parliamo francese.
E parliamo francese di avanguardia, perché ci riferiamo ad un film di culto, di animazione, e Il pianeta selvaggio di René Laloux, dove praticamente mise le mani Roland Topor e si vede. Un film, ripeto, di culto, molto poco conosciuto, che fece scalpore comunque nel 73, perché era un cartone animato, in certo senso, un film di animazione di fantascienza, ma estremamente avveniristico, e che aveva in nuce, insomma, anche perché non dimentichiamo una cosa fondamentale, che Topor, il grande vignettista, soggettista, drammaturgo francese, sceneggiatore, scenografo, era membro con Alessandro Jodorowsky e con Arrabal dell'associazione artistica Panico, che era un'associazione trasversale dal punto di vista artistico e comunque sia si occupava di futuribile, di argomenti legati al disastro nucleare possibile, e alla sopravvivenza dell'umanità. E questo film, in effetti, è un film molto particolare, perché addirittura fu definito quasi come il primo film in cui si mette in discussione, in certo senso, la razza umana come specie, no? Come specie superiore. Fu un film che fu addirittura ritenuto quasi antesignano dell'antispecismo, no? Una concezione filosofica, peraltro discutibile, discutibilissima, che comunque adesso va più per la maggiore, dove si contesta che gli esseri umani siano la specie egemone dal punto di vista
dell'evoluzione.
Dell'evoluzione umana, insomma, dell'evoluzione, ecco. Ora, questo film è un film abbastanza complesso, in certi momenti anche intellettualistico, però ha una grande capacità alla fine di spiegarsi e soprattutto di arrivare all'essenziale, soprattutto con le immagini che sono molto affascinanti. Non dimentichiamo che peraltro ci mise le mani Roger Corman, che è il grande regista e produttore americano d'avanguardia, che ha lanciato innumerevoli registi come Joe Dante, per dire, in America, ma insomma tantissimi, pure Coppola passò nella sua scuderia, insomma, e così via.
Molto conosciuto anche per riuscire a fare dei film a basso costo.
Conosciuto, sì, per i film a basso costo, in particolare pregevolissime opere, ancora oggi da rivedere, sui capolavori di Edgar Allan Poe. Comunque, con questa triade non poteva che venir fuori un film bizzarro, un film
originale, sicuramente
originale. E si tratta di un film, comunque, che avremmo potuto pensare un film estremamente spettacolare, estremamente visionario, lo è, ma in realtà è un film molto 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 pacato, un film quasi sotto certi profili filosofico, dove vengono descritte le vicende in maniera molto ordinata e molto compassata. Cioè, si parla praticamente di una specie, appunto, molto evoluta, i cosiddetti drag, che abitano un pianeta, che sono alieni alti decine di metri, quindi estremamente potenti apparentemente, che inizialmente, con una scena, diciamo, di grande impatto anche emotivo, bersagliano una povera mamma umana che scappa col suo figlioletto. La mamma viene uccisa, il figlioletto viene, che sono infinitamente più piccoli, cioè gli umani in confronto a questi sono degli animaletti,
degli insetti, sì.
Degli animaletti, poco più di insetti. Ora, il figlio viene però preso in custodia dai drag, che lo allevano, viene regalato a uno dei figli, diciamo, dei protagonisti drag. Questo lo culla, gli mette il collare e lo usa come animale domestico. Cioè, praticamente, gli esseri umani, e non era l'unico, c'erano molti altri, erano ridotti in schiavitù e diventavano degli animali domestici.
Tra l'altro, questo collare serviva poi per richiamarli al dovere quando si allontanavano, perché era collegato con un telecomando da polso, no?
Esattamente, quindi era uno strumento di controllo. Un bel giorno, però, dal momento che Ter, che era questo, appunto, ragazzo, insomma, che cresce allevato dai drag, a un certo punto però lui si rende conto che la conoscenza dei drag proveniva da una specie di, come dire, di strumento elettronico, insomma.
Sì, non si capisce, una specie di cuffietta, di collanina,
sì,
insomma.
E impara ad usarlo. E quindi la sua conoscenza appare sempre crescere, fin quando prende coscienza di sé, insomma, e dice: ma io qui sono uno schiavo, e quindi devo trovare il modo di liberarmi. Peraltro il film ci fa capire che i drag nascono dopo che avevano visto un pianeta esplodere, letteralmente, a seguito probabilmente di una guerra nucleare, e dalle vestigia avevano, diciamo, invaso questo pianeta, e dalle vestigia, dai resti trovati, avevano compreso che si trattava di una grande civiltà che era scomparsa, e molto probabilmente appunto questa era la terra che era stata distrutta appunto da una catastrofe nucleare, e ne rimanevano dei segni, e gli abitanti, diciamo, gli ex abitanti, i sopravvissuti o coloro che erano riusciti a rigenerarsi e fuggire, diciamo, da questo pianeta, stavano in semi clandestinità, diciamo, nel mondo dei drag, ed erano cosiddetti gli animali selvatici, insomma, i selvatici. Quindi c'erano quelli
domestici, addomesticati, diciamo.
Addomesticati, e quelli selvatici. Quelli selvatici vivevano in piccole tribù nascoste in aree, diciamo così, del pianeta, e meritavano comunque una loro liberazione. A un certo punto Terra riesce a mettersi in contatto con queste tribù. Inizialmente sono molto diffidenti, perché effettivamente lui dimostra una conoscenza superiore che ha acquisito da questi strumenti elettronici, che in realtà lui riesce a portare con sé e a renderli disponibili a questa comunità.
Inizialmente viene accolto con particolare diffidenza, soprattutto dal capo spirituale.
Esatto. Però lentamente acquisisce.
Eh sì, perché lui diciamo, denuncia l'imminente attacco, una specie di derattizzazione,
deumanizzazione.
Sì, sì, una specie di derattizzazione periodica che avveniva, esatto, sistematicamente ad opera degli alieni, esatto, che volevano liberare, proprio come se fossero degli scarafaggi.
Come se fossero degli scarafaggi di cui ogni tanto ci si deve liberare, la casa va liberata dagli scarafaggi.
Sì, una disinfestazione vera e propria, insomma.
E in effetti avvengono un paio di disinfestazioni. In parte,
però diciamo avvenuta quella di cui lui era stato un pochettino il pronosticatore, lui ovviamente guadagna in credibilità, pur essendo un ragazzino, insomma.
Anche se vengono uccise decine, diciamo, di umani, lui comunque riesce a dimostrare che era a conoscenza di questo progetto, e invita appunto in certo senso alla rivolta, alla liberazione, questo gruppo. E tra l'altro un'anziana signora, insomma, che era morente, dice: il vostro futuro non è qui, dovete emigrare sul pianeta selvaggio, dovete trovare un nuovo posto, che era tra l'altro un anello, una specie di satellite, l'unico satellite di questo pianeta dove vivevano i drag insieme agli umani. E quindi questa anziana signora, prima di morire, li incita a partire e ad andare appunto su questo pianeta. Ora, dall'ispezione che viene fatta su questo pianeta, loro si rendono conto, una volta partiti, che quella è la fonte di rigenerazione dei drag, dove si uniscono addirittura dei simulacri, diciamo dei soggetti senza testa, dove lì...
Sì, lì sembra di stare di fronte ad un quadro di De Chirico.
Esattamente, sì. Poi questi specie di anfore circolari, insomma, che riescono a mettere sulla testa, e che dimostrano in qualche modo anche la differenza tra mente e corpo, non come loro si acquisiscono praticamente la differenza tra mente e corpo, perché ogni tanto questi draghi facevano meditazione, cioè il corpo e la mente venivano separati, e appunto
queste sfere mentali si allontanano,
queste sfere appunto si allontanavano e vagavano, insomma, nello spazio per arrivare fino al pianeta selvaggio. Quindi capiscono che questo pianeta è, se non è senza dubbio, insomma, la loro fonte di rigenerazione. Ora però la caratteristica fondamentale è che gli umani alla fine capiscono di essere più forti dei drag, perché ne riescono a uccidere uno. Diciamo, un altro fugge, da due che cercano di aggredirli, diciamo, loro riescono praticamente uno a metterlo in fuga, un altro ad ucciderlo.
Assalendolo proprio come se fossero dei ragni, dei caragni velenosi,
degli lipuziani, come fossero dei lipuziani. E a un certo punto gli stessi drag si rendono conto del pericolo che corrono, insomma, quindi fanno una specie di convention dove decidono che è tempo di deumanizzare, diciamo, tutto il pianeta. Ora, comunque, nella sostanza, quando la coscienza umana, in certo senso, viene ripresa, vestigia di un'antica civiltà, gli umani capiscono che possono combattere i drag. Distruggono su questo pianeta diciamo, riescono a, così a disattivare, a distruggere letteralmente questi che sono in accoppiamento, questi drag che sono in accoppiamento, e in certo senso insomma salvano se stessi.
Sì, perché loro nel frattempo si erano rifugiati in una specie di giardino che era una specie di cimitero delle astronavi distrutte.
Delle astronavi, esattamente.
Con la tecnologia della quale erano entrati in possesso riescono a ridurre le astronavi, almeno un paio di esse, nelle dimensioni a loro consone. Perché
a
ovviamente...
loro consone, riescono quindi a utilizzarle. Insomma, alla fine praticamente in certo senso loro vengono confinati in questo pianeta, recuperano in qualche modo il pianeta, diciamo, dove possono vivere, che sarà insomma praticamente chiamato Terra alla fine, mentre i drag, quelli che rimangono, rimangono appunto nel pianeta originale, e, insomma, però diciamo condizionati ma non più in grado di nuocere insomma gli umani. Insomma, una parabola fantascientifica molto.
Tra l'altro, questa diciamo decisione di due popoli, due nazioni, scusa se faccio un'analogia sì. col presente, sì. avviene diciamo sulla base di un accordo che tacitamente viene preso tra le due
esatto.
comunità, nel senso che poi nonostante le dimensioni maggiori la comunità degli alieni si rende conto che deve scendere a compromessi con,
che deve scendere a compromessi.
E che quindi ognuno poi vivrà per diciamo in pace
nel proprio pianeta, e quindi alla fine il film finisce bene, paradossalmente, no? Nonostante che sia un film catastrofico in teoria e anche nelle intenzioni, si disse per esempio che c'era un messaggio politico in questo film, no? Il che non è escluso, conoscendo l'anarchico Arabal, l'anarchico Jodorowsky,
anche lo stesso Topor, insomma.
Lo stesso Topor, lo spirito libertario, loro vedevano La distruzione dell'umanità con molti decenni di anticipo sui rischi rispetto ai rischi che corriamo oggi, no? In questo senso erano precursori della coscienza che il mondo poteva dirigersi verso la propria distruzione, che anzi nel loro film era già avvenuta, era già successa, quindi si parlava semplicemente della distruzione della Terra avvenuta e dei superstiti su un altro pianeta che sopravvivevano avendo perso conoscenza della loro antica civiltà, che dovevano recuperare molto lentamente. Ora, un film, ripeto, che a suo modo fece scalpore, passò chiaramente soprattutto nei circuiti underground, perché come film di fantascienza, di spettacolo, era troppo complesso per poter arrivare al grande pubblico, diciamo, quindi ebbe un successo limitato. Però rimase per, non dico per anni, ma sicuramente per mesi e mesi nei circuiti del sé, dove veniva continuamente riprogrammato, insomma, e fin quando è diventato il grande film di culto che peraltro il buon Enrico Ghezzi alcuni anni fa ha riesumato nella bellissima trasmissione Fuori Orario, con un bellissimo commento che ha fatto, tra l'altro sarebbe proprio da incorniciare, in cui dice che in questo film si vede quello che Disney non aveva avuto il coraggio magari di dire, quello che l'animazione americana non è arrivata mai a dire, e è una specie di manifesto del cinema sconosciuto. Insomma, è un film infatti di grande impatto, anche emotivo, sia pure, ripeto, estremamente pacato, no? Ma paradossalmente è molto realistico. Ad esempio le scene di violenza sono crude, e soprattutto per l'epoca, insomma, no? sono crude, si vedono appunto queste uccisioni e questa diciamo considerazione, questa inconsapevolezza dei drag che quelli sono esseri umani, no, per loro sono così scorpioni, sono
sì, sì.
o comunque animaletti in certo
di compagnia, se vogliamo.
Di compagnia. Nella migliore delle occasioni, diciamo, delle ipotesi, sono animaletti.
Ma infatti, ritornando alla scena iniziale, la mamma diciamo, di quello che poi diventerà l'artefice della riscossa degli umani
riscossa.
Viene praticamente uccisa. Si vede mentre sta una mano gigantesca ci giocherella quasi come se fosse una pallina.
Prima viene sempre spinta, diciamo, a cadere con
Le classiche schicchere, come si diceva una volta.
Schicchere, insomma, con una pallina, fin quando viene presa e viene gettata, diciamo, da una ventina di metri, e quindi muore, insomma, muore sul colpo, mentre si salva il bambino, il bimbo piccolo. E così nasce, insomma, questo film. Peraltro, come tu avrai modo, appunto, di rilevare, le musiche elettroniche erano estremamente d'avanguardia per il tempo, erano suggestive, anche il commento musicale si...
Molto ricco, tra l'altro.
È molto ricco ed è, appunto, estremamente appropriato per questo film, estremamente suggestivo.
Ricordiamo, le musiche sono di Alain Goraguer.
Esatto. Tutta l'avanguardia francese, comunque, ha lavorato su quest'opera, insomma. E ricordo che allora, ripeto, nei circuiti underground, perché non si tratta di un film che ebbe un grande successo di pubblico, però... Insomma,
beh, intanto, per esempio, partecipò al Festival di Cannes e vinse un premio speciale, se non ricordo male.
Sì, assolutamente sì, vinse un premio speciale della giuria, mi sembra, non ricordo bene, comunque vinse un premio speciale.
Tra l'altro, Goraguer ci ha lasciato da poco, perché leggo adesso che è morto il 13 febbraio di quest'anno. Stato un importante compositore che, tra l'altro, utilizzò svariati pseudonimi, per cui è conosciuto anche con altri nomi d'arte, e collaborò con almeno due personaggi importanti nella scena musicale francofona, tra Serge Gainsbourg e il nostro, tra virgolette, Adamo, Salvatore Adamo, insomma. Il suo momento di celebrità all'epoca dei vari Cantagiro e via discorrendo,
sì, insomma. Certo. Insomma, si tratta di un'opera pertinente, diciamo, avveniristica per certo senso, anticipatrice anche di certe tematiche drammatiche, insomma, epocali, come Blade Runner, insomma, queste civiltà che si confrontano, questi esseri umani, appunto, che a un certo punto la loro consapevolezza, insomma, sfuma, si confonde con gli umanoidi. Che cosa è? È un film, insomma, di grande impatto, non solo visivo ma anche filosofico, che ha, ripeto, la difficoltà semplicemente di non essere, insomma, diciamo che richiede più di una lettura per essere apprezzato profondamente. Insomma,
beh, va detto comunque che abituati come eravamo e come tuttora lo siamo all'animazione disneyana, per così dire, insomma, esatto. Qui si tratta di un altro proprio modo di concepire l'animazione, molto più da graphic novel, se vogliamo, che da...
Assolutamente sì.
E ovviamente non c'è il ritmo che puoi trovare nei film di fantascienza, diciamo, d'oltreoceano, ovviamente, insomma. Però, ecco, fa un pochettino pietra angolare per tutto quello che riguarda l'animazione d'autore, che poi di lì a venire, insomma, negli anni a venire avrebbe avuto il suo sviluppo.
Paradossalmente, per certi aspetti ricorda anche certa animazione di fantascienza che verrà poi negli anni successivi in Giappone.
Certo, ma a me viene in mente anche, per esempio, il Bruno Bozzetto di Allegro non troppo. Non so se ti ricordi quell'episodio col Bolero di Ravel, in cui praticamente, secondo me, una piccola parte di influenza nella narrazione di animazione è sicuramente debitrice di questo film.
Sì, sicuramente. Un film capostipite, sicuramente.
E non è un caso che il grande Roger Corman, che è ancora in vita e che Dio ce lo conservi ancora in salute...
Che non so se ce l'ha 90 anni.
Ce n'ha di più, perché lui è del 26, quindi siamo quasi alle tre cifre. E insomma, voglio dire, con tutti i film che lui ha prodotto e che ha diretto, sicuramente non poteva che essere interessato ad una pellicola poi così, che vuol dire, di nicchia, perché lui era particolarmente apprezzato e apprezzava soprattutto il cinema alternativo, no?
Peraltro fu il creatore, per esempio, di Jack Nicholson, che apparve nel film di Corman, praticamente il primo film praticamente di Corman, che era ispirato a Poe e era ispirato a Ligeia, cioè riapparve. E poi fu il creatore anche di addirittura del cinema civile, fu un precursore del cinema civile. Io ricordo negli anni 70 di aver visto per la prima volta in Italia, era proiettato L'odio esplode a Dallas, che era un film sul razzismo molto crudo di Corman, in bianco e nero. Era il famoso cineclub, non so se lo ricordi, il Politecnico.
Come no, certo.
E ricordo che avevo praticamente...
Era zona Flaminio, no? Giù da una traversa di via Flaminio.
Via Tiepolo. Moravia seduto proprio al mio fianco. Mi ricordo, Alberto Moravia, che aveva anche lui, diciamo, inaugurato questo nuovo cineclub, che peraltro era esattamente vicino a casa sua.
Tra l'altro, una cosa che non avevo ricordato, forse lo avevi detto te all'epoca che ne parlammo, tra i film da noi descritti di recente c'è il film di Scorsese, America 1929, Sterminateli senza pietà, che venne prodotto proprio da Corman. Quindi, insomma, era anche un sostenitore di talenti emergenti, ecco.
Sì, la caratteristica era poi quella della sua enorme capacità di risparmiare, cioè di fare film anche sontuosi, per dire, tipo i Racconti del Terrore, che rivisto poco tempo fa, insomma devo dire, un film che ancora oggi incute, se non altro, una certa impressione, no? E anche per gli effetti speciali, che non sono poi così rudimentali, però ovviamente sono effetti speciali meccanici, insomma non questi elettronici di adesso. Però per dire, un regista che riusciva miracolosamente a risparmiare sulle...
Ma ne faceva proprio un credo etico, insomma, una specie di filosofia di...
E riusciva proprio a essere estremamente efficace proprio anche così.
Sempre molto attento poi alla ricerca di nuovi talenti. È stato anche uno dei primi che ha tirato fuori Ron Howard a livello di regista, quando invece ancora tutti lo conoscevano solo come il Fonzie di Happy Days, insomma.
Ma lo stesso Coppola viene dalla sua scuderia, insomma. Francis Ford Coppola passò da Corman, insomma uno scopritore di talenti, un
sostenitore della controcultura, se vogliamo.
Un sostenitore della controcultura, per esempio il bellissimo film Il Serpente di Fuoco con un giovanissimo Peter Fonda. Il viaggio, Il Serpente di Fuoco.
Sì, diciamo che questo film catalizza, cioè come se magnetizzasse attorno al proprio soggetto, alla propria idea di cinema d'animazione, una specie di intelligenza trasversale che sconfina dalla Francia.
È soprattutto una summa delle culture alternative che lui vedeva come feconde. Aveva fatto anche un altro film, non solo Il Serpente di Fuoco in quegli anni, ma anche I Selvaggi, dove parlava delle comunità di bikers, che erano appunto i famosi motociclisti ribelli, e dove lui li descriveva senza ideologia, faceva vedere esattamente i loro pregi e i loro difetti, insomma, senza ideologizzarli o dire che erano nazisti e così via. Che poi non,
ma sì, anche
non
questo Pianeta Selvaggio ha una presa di posizione chiaramente ecologista, se vogliamo usare un termine abusatissimo, certo. Pur non avendo nessuna tesi precostituita da sostenere. Non è che è un film finalizzato a suscitare la sensibilità.
No, è un film descrittivo, puramente descrittivo, che però ha una sua filosofia di fondo, insomma, come per dire, ecco, l'umanità potrebbe anche autodistruggersi.
E poi
questo potrebbe essere il futuro di coloro che sopravvivono, cioè la perdita, il ritorno all'età della pietra per certi sensi, no? E non più la conoscenza indotta dalle tradizioni, dalle culture, dalle esperienze di una civiltà grande.
Sì, ci sono stati poi dei figli e dei figliastri innumerevoli sulla base di questo principio. A me viene in mente Waterworld, ma lo stesso appunto altri film che si basano su un futuro prossimo venturo in cui l'umanità sopravvive a stento ai danni da essa stessa creati, no?
Sì, c'è tutto un filone di fantascienza.
Basti pensare anche... Mio nome è no, Io sono Leggenda, insomma, cose di questo genere.
Peraltro quello era un remake di un film.
Sì, di un libro di Richard Matheson, che era molto importante.
Ma in particolare era stato portato sullo schermo negli anni 60, girato addirittura all'Euro, che era L'ultimo uomo della Terra con Vincent Price, tanto per rimanere in ambito di Corman,
certo,
che era
l'attore
feticcio di Corman, che venne in Italia a fare appunto questo film di Uberto Ragona, un italo-spagnolo, che è un film di culto, e dove appunto c'era l'ultimo uomo della Terra che sopravviveva in una casa dell'Eur, assediato dagli alieni tipo zombie, insomma. Poi è lo stesso tema di Io sono leggenda, che però è un film mediocre per certi versi.
Beh, sì, il classico colossal, Ghostbuster, certo.
Invece questo film in bianco e nero del 64-65 è un piccolo capolavoro. Comunque, per dire, il filone è quello lì.
Va detto, a beneficio di chi, ascoltando la nostra trasmissione, si lasciasse convincere a recuperare questo, a ripescarlo, che ovviamente è lontanissimo da quello che sono i canoni attuali sia di animazione che di, che
sì,
diciamo, di ritmo del racconto. Sì, c'è una parte di produzione che viene dalla Cecoslovacchia e i paesi dell'est, prima del crollo del muro di Berlino, avevano una loro tradizione di cinema d'animazione sicuramente antitetico rispetto alla spettacolarizzazione.
Suggestiva, peraltro.
Sì, però ecco, è un linguaggio totalmente, scevro da qualsiasi, diciamo, ammiccamento.
Spettacolarità.
O... Bravo, bravissimo. Però ecco, superata l'iniziale difficoltà che io stesso nell'andarlo a ripescare mi ci sono imbattuto, e quindi diciamo abituandosi a quella diciamo lentezza di racconto, quel linguaggio un pochettino più pensato che vissuto, e il film sicuramente diventa più apprezzabile, certo.
Diventa sicuramente più apprezzabile, sì. Se si entra appunto nell'idea di vedere una cosa insolita,
e soprattutto scrollandosi di dosso anni e anni di Pixar, di DreamWorks,
esatto,
di tutta l'animazione, per carità, grandi film ci sono stati, grandi opere, cose sicuramente degne di nota,
scrollandosi di dosso i film della Marvel di adesso,
ancora
peggio,
certo.
Uguale all'altro. Quindi bisogna fare un po' un salto culturale.
Una specie di disintossicazione.
Sì, se si riesce a fare si ha soddisfazione.
Certo, certo. Allora, caro Marcello, sono le 14.36, siamo esattamente nei tempi previsti e consueti della nostra chiacchierata. Ricordo a chi è in ascolto che siamo all'interno della rubrica Visti in prima visione nella trasmissione La Bottega del Forno, che è una, appunto, parentesi che riguarda il cinema di 50 anni fa, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, il cui racconto viene catalogato sistematicamente, quindi ogni nostro incontro che parla di cinema ha un suo podcast che viene conservato nella sezione specifica degli speciali nella homepage di radiocittaperta.it. Troverete tutti i film di cui ci siamo occupati ormai da 3 anni a questa parte, in ordine diciamo inverso di trasmissione, quindi dal più recente alla più antica, con relativa locandina, con colonna sonora, con trailer incluso, e tutto questo è anche riguardante la puntata di oggi disponibile sul sito di radiocittaperta.it. E la nostra chiacchierata ha 2 punti di riferimento conclusivi. Il primo, che appunto si fa risalire proprio al nome di questa rubrica Visti in prima visione, in quanto il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere tutti i film di cui stiamo parlando sulla, diciamo, nello splendore del grande schermo all'epoca della proiezione originale, e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vederlo.
Questo lo vidi al Farnese.
È un classico film d'animazione. Io credo di averlo visto in un cineforum al liceo addirittura.
Se
non ricordo male.
Tantissimo in cineforum.
E la seconda, ma non per questo meno importante, parentesi con la quale chiudiamo la nostra chiacchierata, è un giudizio in stellette da 0 a 5 stelle, compresi i mezzi voti, che Marcello prende in prestito dal webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quale voto diamo a questo film?
Ma senza dubbio 3.5.
Sono d'accordo con te. Non arriviamo a 4 perché comunque ci sta una certa farraginosità in certi punti, però insomma sono d'accordo con te.
C'è la voluta, diciamo così, in qualche modo definizione un po' cervellotica di alcune parole, di alcuni concetti, no? Però insomma nella sostanza il 3.5 ci sta tutto.
Sì, diciamo che va data fiducia alla visione, nel senso che non bisogna arenarsi alle prime difficoltà di indubbio rallentamento del racconto, perché poi dopo la cosa
se
ha una sua logica.
Il film invece poi viene veramente apprezzato.
Allora, caro Marcello, come abbiamo detto, esiste una colonna sonora che riguarda l'intera pellicola, che è una pellicola che ovviamente, come sempre accade con i film di animazione, dura poco più di un'ora, ma è densa anche di musiche molto azzeccate. Abbiamo sentito l'Oiseau, che in pratica è come se considerasse l'umano una specie di uccello in gabbia per certi versi, mentre invece un brano molto significativo anche a livello di titolo, infatti viene ripetuto più volte nella colonna sonora, è Desuminisation, cioè la deumanizzazione. E quindi io, nel congedarmi con da Marcello, ringraziandolo per la sua puntuale disamina del film di oggi,
grazie a te Fabrizio,
parto con il secondo brano di Alain Goraguer, Desuminisation.
Bene.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.